I Chimica, ragazzi, questa canzone avete sentito? Quest'anno a Sanremo, Donatella di Donatella Piazza e Tore Chimica. Sanremo di quest'anno, appunto, con Notte da Manaus. Bentornati a questo appuntamento con Siamo la Furt, in diretta radiofonica fino alle 15.45. Oggi cambiamo inizio di puntata e anche fine di puntata, perché alle 16, diciamo, chiudono i battenti qui a officina, quindi dobbiamo anche noi andare via. Oggi abbiamo Ted Debutti, teatro diverso, che sono spaventatissimi perché diciamo, chissà che domani si farà, gli farà Nicola, ma io tengo già che non mi faccio domande difficili. Poi se faccio domande difficili avete il permesso di buttarmi fuori dalla stanza, ovviamente vi do questa facoltà. Partiamo da quei più grandi, va bene? E Giuseppe non mi si offende se lo dico.
No, giustamente.
Ben trovato.
Grazie, buonasera a tutti.
E tu oggi ci parlerai di modellismo.
Modellismo, questa associazione perugina presente nel territorio da più di 20 anni, che si fatta onore in tutta Italia con diverse manifestazioni, diversi soci associati ed eventi.
Perfetto, poi ci parlerai anche del modellismo, che è un mondo che non tutti conoscono.
Perché siete gli ignoranti, dovete fare modellismo.
A me. Quindi così già ci hai lanciato un appello per farlo in futuro, chi
certo.
Ci ascolta.
Fate testa, abbiamo bisogno di soldi.
Bravissimo. Da modellismo passiamo al teatro. E qui abbiamo con noi Lorenzo. Ciao Lorenzo, bentrovato.
Ciao,
bentrovato. Dimmi, non mi ricordo il nome, possiamo poter contare, quello dici tu e presenti tu, vai.
Ho con me l'onore di presentarvi Lucia Baldassarri, che è la regista del gruppo teatrale.
Sì. Come ciao, ben trovata. Voi fate teatro, giusto?
Sì, esatto.
E accompagna, si trova a San Feliciano.
San Feliciano, esatto.
Come si chiama?
Regalmente, ma non troppo, che è un nome lunghissimo, che nessuno si ricorderà.
Per comodità noi accorciamo RNT le iniziali.
Perfetto, ma com'è legalmente ma non troppo? Cioè c'è un motivo?
Allora, eravamo in quel periodo in cui facevamo un po' i begi, perché eravamo appena nati, e c'era un ragazzo...
Quanti anni fa?
Tanti anni fa, sì, è sette 5, anni fa ormai.
6, 7, okay.
Sì, beh, erano 5 prima del Covid.
Sì,
poi
in anni
stato...
Covid sono più, sono 7
Ma siete
anni.
Migliorati o siete peggiorati?
Ma alla fine uno resta sempre un po' lì dov'è, perché due anni siamo stati fermi, quindi alla fine... Però c'era questo ragazzo che mandava i messaggi a Lucia per scusarsi fondamentalmente che o non poteva venire o faceva ritardo, eccetera, eccetera, e si firmava un po' come si fa con le mail, per cui cordiali saluti, bla bla bla. Finché appunto un giorno esagerò e disse regalmente ma non troppo Gabriele, che è il suo nome, e quindi da lì abbiamo
dai messaggi si può parlare un nome di compagnia teatrale.
Esatto.
Bene, oggi bene sapessi, dopo parliamo della vostra compagnia, certo. E di tutta la vita appunto e tutto quanto. E poi abbiamo due giovanissime, Giulia e Ludovica, ben trovate.
Grazie.
Non dico l'età, ma siete molto giovani, che sono legate a un concorso etario, dico bene? Poi parliamo, sì. Chiamiamo via dei fuggiramenti, associazione dei fuggiramenti di Foligno, che si occupa di lettura e scrittura. Concorso, che tipo di concorso e di cosa parliamo? Un attimo, un accenno, poi andiamo nei particolari.
Il concorso di scrittura a cui abbiamo partecipato era finalizzato a dare una forma d'espressione ai ragazzi in tempi di Covid.
Ok.
Nel senso che con la quarantena, lockdown, didattica a distanza e tutto, hanno voluto valorizzare delle espressioni di creatività, di personalità, di... diciamo hanno voluto dare voce a noi giovani in questo periodo, e l'associazione ci ha dato la possibilità di pubblicare i nostri racconti.
A cui hanno partecipato più di circa 100 studenti,
sì,
no?
101,
quindi precisiamo 101, me ne scordo uno e va bene, insomma un bel numero, un numero ben elevato. Quindi poi chiameremo anche la signora Via e parleremo con voi di questo concorso, perché è bello che in tempi di Covid dei giovani parlano, si mettono a scrivere, no? E a scrivere i testi, quindi ne parliamo. Prima però di iniziare a tattassarvi di domande, non scherzo, un'altra canzone presa da Sanremo, oltre a Chimica c'è anche Ciao Ciao, perché si saluta con Ciao Ciao, certo. Di solito la gente, penso che non ha cambiato. Allora qualcuno a Sanremo ha detto Ciao Ciao più di una volta, vediamo se quello che sapete chi è, vi ricordate, quindi sentiamo la pesante lista con Ciao Ciao. Sapete chi è questo musicale, vi dico in diretta, scatenate, mi raccomando, quindi iniziate a pensarci durante la canzone, così poi me dite durante la puntata. A fra poco, ragazzi.
Con i piedi, ciao ciao. Con la testa, con il petto, con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao.
Qui parliamo di età, non diciamo età, Scherzo, battuta. Dite ciao ciao, non con il culo, fate con le mani, ma non con il culo. È possibilmente più carino con le mani, giusto?
Sì, perché con il culo la pronuncia è un po'.
Sì, e poi potrebbe qualcuno interpretare male, quindi meglio con le mani, ciao ciao. Allora, prima di iniziare con teatro, ritmo, partiamo con Ludovica e Giulia, perché Giulia deve andare via, fa un pochino meglio, quindi diritto di precedenza. Allora, poi si chiamano fuggitivamente, ma come nasce questa bellissima idea, no? Di creare un testo letterario, poi formato da tanti testi, 300 e passa pagina, ho letto sulle mail che mi è arrivato, ho dato un'occhiata, e bella idea anche in un contesto molto particolare. Quindi come è nata e quanto è stato difficile per voi in un periodo che Covid ha cambiato tutto e tutti, no? Fai allora, una cosa del genere.
È stato pubblicato il concorso, quindi un bando per questo concorso. A me è stato proposto di partecipare dal mio professore di italiano e probabilmente una delle occasioni migliori che potesse capitarmi, perché esprimere il proprio vissuto, la propria esperienza è sempre una bella occasione. Inoltre con altri 100 ragazzi, e quindi anche un libro con una forte carica emotiva, perché rappresenta lo stesso periodo ma sotto gli occhi di 101 ragazzi, e quindi ognuno la vive in modo diverso. Infatti il libro è anche diviso in capitoli, c'è cioè chi parla della scuola, chi parla dell'amicizia, dell'amore e chi parla del desiderio di libertà. E quindi scriverlo alla fine non è stato difficile, perché bastava guardarsi dentro e poi è una cosa che è nata da sola. È un percorso dentro se stessi, sono solo i pensieri che diventano parole e si assemblano insieme.
Tu che testo hai scritto? Cioè, che testo tu scritto, su che hai incentrato?
Il mio testo si intitola Con il sorriso negli occhi, a un metro tra di noi. E questo titolo nasce da una riflessione, la riflessione di una ragazza di 13 anni che non avrebbe mai immaginato probabilmente che questa situazione, che all'inizio reputava molto più piccola, sarebbe diventata una delle fasi finora più difficili della sua vita. E questa ragazza ha trovato negli occhi degli altri, visto che erano l'unica cosa visibile in quel momento, un punto fermo, quindi un punto sicuro, e appunto quella ragazza sono io, la me di un anno fa, e ha deciso così di affrontare questa situazione. Inoltre parlo dell'importanza che hanno avuto i social, perché per quanto molti possano essere in disaccordo, sono stati un punto fermo veramente per tutti, perché ci hanno permesso di comunicare tra di noi quando la distanza, quando le regole ci dicevano invece di stare lontani.
I social hanno avuto un'importanza insomma rilevante, no, in questo caso.
Assolutamente.
Quanto è durato? 2 anni avete fatto questo progetto, realizzato, e quindi 2 anni della pandemia, no? È stato realizzato?
L'anno scorso, quindi un anno.
Giulia, invece te, com'è nata?
Anche per me c'è stato l'intervento di una professoressa che mi ha suggerito la partecipazione al concorso, e anche io posso dire che è stato facile, perché parlare, dire la mia, trovare il modo di scrivere, di mettere su carta, come dire, i boli di sensazioni che mi chiudevano la mente in quel periodo, era qualcosa di cui avevo veramente bisogno. E penso sia stata la stessa cosa per molti di quelli che hanno partecipato, perché eravamo soverchiati dal silenzio in un periodo di quel tipo. Io la cosa che ricordo meglio sono le mattine in casa, quando i miei andavano al lavoro e rimanevo da sola in silenzio, e quella è una cosa che ricorderò sempre con una grande paura.
Soprattutto nel periodo fra marzo e a maggio, dove c'è stato della pandemia e tutto quanto.
E la scrittura per me in questo periodo è stata come i miei giri in moto, nel senso che il mio racconto parla delle mie peregrinazioni per campagne abbandonate, fattorie mezze cadenti, vecchi cimiteri di campagna, vecchie strade piene di buche, e di come la velocità e l'impressione delle cose sia diversa se uno non si sofferma fino in fondo sui contorni, sulle pignolerie, su il netto, il definito, di come sia bello prendere l'impressione delle cose, di la sensazione, l'idea, lo spirito. E sì, scrivere è stato questo, è stato rimparare a cogliere lo spirito, e sono contenta che mi abbiano dato la possibilità di scrivere qualcosa di mio, che ci abbiano dato a tutti, via, la possibilità di metterci in gioco, di guardarci dentro e di dire che cosa ci ha lasciato questo tipo di esperienza spaventosa.
Commenti per idee chiare, perché avete idee veramente molto chiare, quindi complimenti a tutti e due, perché, ma anche per come avete descritto bene che avete voluto scrivere dopo questo periodo. Ho aperto la copertina del libro del testo, sotto il segno del Covid, con O rappresentata appunto da Covid, da questo quindi IOS è come appunto interpretato, insomma, tentato, abbiamo visto purtroppo in televisione, rappresentato anche figurativamente, e a vita e amore, a scuola, famiglia e amicizia al tempo della pandemia, sotto il segno del Covid, insomma, chiude un po' a tutto quello che la pandemia ha cambiato, no? Dalla vita al tempo, alla famiglia, all'amicizia. Quindi a voi che va insegnato come ragazze, come persone, c'è una cosa che mi è rimasto in insegnamento?
Allora, indubbiamente è stato un periodo un po' pungente per tutti, poi ognuno nelle sue difficoltà e nelle sue fragilità.
Assolutamente.
Quello che più mi ha insegnato è quanto io abbia bisogno di parlare con altre persone, di confrontarmi con altre persone, o anche solo di avere un contatto sociale e anche fisico, perché è una cosa che alla fine ci fa sentire noi stessi, ci fa sentire parte del mondo. E in quel periodo c'è stata un po' tolta questa cosa, siamo stati un po' privati, siamo stati chiusi, non solo in noi stessi, ma anche in una sorta di bolla che ci teneva da soli e rifletteva a noi stessi tutti i nostri pensieri e tutto ciò che provavamo. Quindi mi ha insegnato principalmente questo, il bisogno di socializzare soprattutto.
Sì.
A me ha insegnato che lo spirito non muore, che nonostante quanto possano essere oscure le cose intorno, come dire, siamo capaci di tenere dentro la fame, il bisogno d'emozioni, e il fatto semplice d'avere 18 anni e voler correre e voler continuare, andare avanti, ricominciare. Ma la pandemia mi ha fatto capire che oltre tutti i tipi di limiti che ci possono essere imposti, oltre quanto le cose possano andare male, c'è la volontà di vivere e di continuare, che continua ad esistere e continua a urlare forte sotto.
È importante questo, bravo. Prima di andare qua a musica, domanda che rivolgo anche a Lorenzo e come nome?
Lucia
e anche a Giuseppe. Allora, io ho chiesto del Covid, no? Come ha cambiato il Covid, no? In questi due anni ha colpito anche il teatro, il Covid, no? E le compagnie teatrali e le associazioni.
Sì.
Quindi quando è arrivata a questa realtà, come ha cambiato a voi compagnia teatrale e quanto ha influito?
Beh, ha influito tantissimo, nel senso che noi questi due anni ci siamo fermati, però questo ci ha permesso adesso di riprendere con ancora più carica, ancora più voglia e sorprendentemente anche con più energia, tant'è vero che noi adesso il nostro prossimo spettacolo sarà a marzo e non lo voglio dire troppo forte perché comunque noi di teatro siamo un po' scaramantici su tutto, ma siamo molto avanti rispetto al nostro solito.
L'hai dovuto dire, però.
L'ho detto adesso.
Vabbè, diciamo, siete avanti, va molto.
Adesso succederà, esatto. Però ecco, purtroppo nei due anni non abbiamo potuto far niente e in realtà è stata anche una scelta nostra a un certo punto, perché rispetto a tante altre attività che si sono cercate di portare avanti lo stesso, sì, con l'online, il teatro è qualcosa che è praticamente impossibile. Io ammiro molto chi ci è riuscito, perché altri registi, altre compagnie teatrali che seguo, che mi piacciono, sono riusciti a fare qualcosa sempre con grande fatica, però non era per noi. Io, ma penso che siamo tutti e tutte d'accordo su questo, di noi ci avrebbe un po' snaturato e quindi abbiamo preferito rimanere, diciamo, dentro la crisalide per poi uscire quando sarebbe stato il tempo, che ecco è adesso abbiamo ricominciato e speriamo bene.
Quando è lo spettacolo, diciamo, a data, diciamo?
18 marzo,
diciamo, a bassa voce,
sì,
diciamo.
Allora,
il modellismo come ha toccato il Covid?
Dunque, il modellismo è stato limitato in tutti gli eventi sociali, come un po' per tutti, quindi non si sono fatte mostre, viaggi e via dicendo. Si è scoperta la socialità dei social e l'utilità in quanto acquisti online, tecniche online e anche amici online, perché poi il modellismo porta a frequentare gente di altre città e di altri paesi. Le mostre si fanno un po' in tutta Italia, questo porta ad avere amicizie molto lontane dalla propria città, e i social hanno aiutato queste amicizie. La gente più da sola a casa parlava con gli amici delle altre città, devo dire, quindi una scoperta strana quanto piacevole, e questo ci ha portato a diversificare un pochino il nostro modo di essere. perché di solito il modellista è un po' solitario. Invece con i social si riesce a comunicare.
Perfetto, poi parliamo insomma appunto anche di che vuol dire, come che cos'è il modellismo nel particolare, per chi
nel dettaglio. Abbiamo
un'altra canzone che sta all'interno di Tormentone lo posaiamo, e quindi chi vuoi approbare da un amico di Dove si baia. Qua non si mette in camera, però chi vuoi, vedo che Lancio è contento, pensi prima
tantissimo
quindi ti ha dedicato, però ti ho anticipato, quindi se volete potete baia, non c'è in camera, però potete baiare senza problemi. Dove si baia con da Gian D'Amico, e poi torniamo con i nostri ospiti a fa poco,
che poi riapre anche le discoteche, quindi
a posto, quindi si baia,
si balla.
Eccoci qua, baia, butta fine maschile, lo speriamo che insomma fa un po' che possiamo non solo aperto come da ieri, ma anche a chiuso, fa un po' abbandonare. Però vabbè, non parliamo di maschi di comune, abbiamo in diretta, la ringrazio, ben trovata, e a presidente, giusto, via, dico bene? Dico
sì,
perfetto,
dell'associazione Fuggivamente
di Foino. Allora, tu mi hai mandato via me, no? Appunto informazioni sulla vostra associazione, però do a te il compito brevemente di parlare di questa associazione. Abbiamo qua in radio Ludovica e Giulia, hanno parlato del concorso, questo meraviglioso concorso fatto l'anno scorso, dicevamo appunto concorso del
teatro, 2021,
sì. Legato appunto a Covid, grazie appunto al rapporto della vostra associazione. Quindi che cos'è Fuggivamente, per chi non la conosce?
Fuggivamente è un'associazione che è nata nel 2015 per raccogliere l'eredità di un progetto che si protraeva ormai da più di 15 anni, 20 forse, perché era nato nel 1996-97 ed era portato avanti dal distretto scolastico numero 7 di Foligno. Quando i distretti scolastici hanno chiuso, ci dispiaceva disperdere e abbandonare un'esperienza di educazione alla lettura nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna ai licei, che aveva avuto molto successo. Che cosa si faceva? Si leggevano i libri, si proponevano dei libri da leggere a tutte le scuole, a tutti i bambini e i ragazzi di ogni età, e poi nel secondo quadrimestre i ragazzi e i bambini incontravano gli autori. Era un progetto che aveva avuto molto successo e ci sarebbe dispiaciuto abbandonarlo. Allora abbiamo creato questa associazione per portarlo avanti. Però poi con il tempo l'associazione è cresciuta e dalla lettura siamo passati alla scrittura, per cui dal 2015 abbiamo ideato un premio per scrittori umbri, prima solo per i giovani, poi aperto a tutti, prima solo la narrativa, poi abbiamo aggiunto altre sezioni, la lezione poesia, la sezione letteratura per l'infanzia e quest'anno la sezione teatro nel 2022. Però l'anno scorso, durante il periodo della pandemia, quando tutti eravamo in casa a seguire con ansia la televisione per vedere gli sviluppi di questo, di questa malattia misteriosa, di questa pandemia misteriosa e che appunto coinvolgeva il mondo intero, io e le mie collaboratrici ci siamo chieste cosa stavano facendo i ragazzi, come vivevano i ragazzi questo periodo così difficile per tutti, ma in particolare per loro nel periodo dell'adolescenza. Non andavano più a scuola, c'era questo nuovo metodo, questa nuova didattica, tutta da sperimentare sia per gli studenti sia per gli insegnanti, la DAD. Si parlava dei banchi con le rotelle, ma non si facevano parlare i ragazzi, non riuscivamo a capire come stavano vivendo i rapporti con la famiglia in quella convivenza forzata, l'amicizia, l'amore. E allora abbiamo pensato a un concorso, e a quel punto abbiamo detto deve essere nazionale, perché vogliamo sapere come stanno i ragazzi in tutta Italia, non solo in Umbria. E quindi abbiamo lanciato questo concorso e ci sono arrivate tantissime testimonianze molto molto interessanti, e abbiamo pensato di raccoglierle in un libro. E abbiamo avuto delle grandi sorprese, perché queste testimonianze sono molto molto belle, molto molto profonde, e ci hanno rivelato un mondo adolescenziale che è sì in crisi, che ha sì dei problemi, come stiamo vedendo in questi giorni con la paura degli esami di Stato, per esempio, ma che hanno saputo anche reagire con forza, con volontà, hanno dimostrato una grande resilienza.
Giulia e lui che hanno dimostrato oggi, parlano appunto di questo concorso. E via, ti aspetto in radio con i tempi. Tempi da dieta, tempi stretti, una domanda te la faccio. Da parecchi anni ormai che siete, no? Da 2015 mi dicevi siete in attività,
sì,
no?
L'associazione è da 2015, ma alcuni insegnanti lavoravano già al distretto, okay, su questo progetto lettura, okay, di educazione alla lettura. E comunque colgo l'occasione, vai, per salutare a parte gli ascoltatori naturalmente, ma anche le due ragazze che non conosco, perché una è di Gubbio, Nicole mi pare che sia, e Ludovica.
Giulia di Gubbio, pensai, vero?
Giulia, scusami, sì, scusami tanto. Vabbè. Giulia di Gubbio e Ludovica di Perugia, credo, di Corciano. Le saluto con affetto perché le loro testimonianze ci hanno veramente commosso.
Perfetto. Sogno nel cassetto per i prossimi, per il futuro e via, come presidente dell'associazione?
Noi continuiamo questa attività di educazione alla lettura, continuiamo il nostro premio Fulgidamente che sta diventando sempre più importante. Il sogno nel cassetto questo, fare sì che questo libro venga presentato in tutta Italia, non solo con una, appunto, breve, con una semplice presentazione, ma con un convegno che permetta di riflettere su queste tematiche. Noi a Foligno lo stiamo già programmando e lo faremo in aprile. Coinvolgeremo gli insegnanti, i genitori, i presidi, alcune figure di esperti come lo psicologo, il sociologo, e inviteremo gli studenti di tutta Italia, ma naturalmente non sarà possibile averli tutti. Allora invitiamo loro in ogni città in cui la partecipazione è stata abbastanza importante, come a Verona, come ad Agrigento, come ad Ascoli Piceno, a organizzare loro dei convegni su questa tematica, su questi problemi che hanno coinvolto i giovani e che, appunto, di cui avremo le conseguenze anche in futuro, come stiamo vedendo adesso per gli esami di Stato, per esempio. E noi saremmo felici di raggiungerli e di collaborare alla realizzazione di questi convegni.
Ti aspetto in oggi, vai vai.
Da cosa nasce cosa, un sogno porta un altro. Proprio in questi giorni stiamo pensando ad una rappresentazione teatrale di questi racconti.
Qui abbiamo una compagnia teatrale, quindi di
beh, non lo so, è un sogno, stiamo parlando di sogni.
Vabbè, però sognare non costa nulla nella vita, quindi
esatto, è bello sognare. Esatto. E noi comunque ci adoperiamo per realizzarli.
In bocca al lupo e spero che se si aiuto ne parli qua in radio da me per parlarne in modo
specifico. Ma come no, magari possiamo coinvolgere anche altri studenti.
Assolutamente,
magari
assolutamente.
Ieri abbiamo avuto dei collegamenti con la Finlandia, perché c'è una ragazza che adesso sta studiando in Finlandia, da Agrigento, da Brindisi, e stiamo vivendo delle esperienze veramente interessanti con questi giovani
complimenti,
così bravi.
È andata avanti così. Grazie mille,
grazie,
ti aspetto qua in radio.
Grazie, grazie di questa opportunità.
Grazie a te, ciao
e
via,
buon pomeriggio a tutti.
Grazie mille.
Grazie,
ciao,
grazie
via,
infinite.
Grazie. Ciao. Complimenti ancora. Prima di tornare voi, prima che Giulia va via, parliamo qua di sogni, Giuseppe. La vostra è una passione, no?
Sì.
Quella del, quindi che cos'è il modellista e cos'è fare un modellismo? Scusate,
modellismo
se ho sbagliato.
È avere la voglia di dare corpo alle proprie passioni. Spesso gli oggetti sono oggetti del passato, navi, catarmati, figurini. E come dicevo prima, ultimamente ci sono anche soggetti che vengono dalle fiabe, racconti, il Signore degli Anelli, eccetera, eccetera.
È
quindi
importante.
Il modellista dà corpo ai suoi sogni, a quello che vuol fare, quello che avrebbe voluto vivere, quello che avrebbe voluto vedere. È come viaggiare sulla macchina del tempo. Porta questo, quando vuole costruire un oggetto, a documentarsi molto, a leggere molto. Quindi il modellista sa molto di storia, di fiabe e di altre cose. Poi vengono studiati tecniche di modellismo, le costruzioni, i materiali. Cioè, il modellismo è molto ampio.
C'è uno studio dietro.
C'è uno studio dietro. Non tutto deve sapere tutto, perché sarebbe impossibile. Infatti il bello è quello che molti modellisti si scambiano idee di tecniche con altri. E per questo dico che il modellismo porta molto all'amicizia, al comunicare. E quella fare mostre in giro per l'Italia, perché poi ogni associazione vuol fare la sua mostra, vuole ospitare gli altri amici, porta queste amicizie, a questi incontri. Non è che si scambiano anche ricette di cucina da città a città.
Assolutamente. E l'associazione quanto c'è qua a Perugia, questa associazione vostra?
Dal 1999 si è formata, cioè è vecchissima, è molto collaudata, con alti e bassi, con varie vicissitudini, però ancora resiste, nonostante il Covid.
Ancora esiste?
Sì, ancora esiste.
Ma qual è il modello più difficile che hai dovuto fare? Di una nave, di una macchina?
Allora, mi è capitato una commissione, chiamavola così, una bambola del 700 da restaurare, quindi il modellista riesce anche a ripararle. È stato interessante e bello, perché era un viso di coccio sfondato in un lato, questo bambolotto aveva un sorriso molto particolare, un sorriso con le ali, non so se mi spiego.
Okay.
E con i vari materiali che conosciamo usiamo anche uno stucco epossidico che veniva usato dai idraulici inglesi per riparare i buchi termosifoni, e questo si è rivelato utile
per
riscolpire, per riparare porcellana.
Quindi
sì, in quell'occasione sono riuscito ad avere un risultato molto molto soddisfacente, devo dire.
Perfetto. Questo non
ma è molto ampio l'argomento.
Sì, infatti.
Può soddisfare qualsiasi cosa, da chi piace la carta, il legno, polisterolo, anche per esempio l'arte presepiale è una branca del modellismo.
Ah, okay.
Molto diffusa.
Perfetto, questo vuol dire una cosa che non sapevo. Poi
tante cose non sai.
Infatti,
che io so.
Scopriamo pian piano. Non so oggi i tonnello. Invece, insomma, questa compagnia, no? Che fa come un attimo un'idea, no? Abbiamo parlato prima, no? Un attimo, vi siete presentati, ma metto che anno siete qua. Siete che.
Dal 2015.
Sì. Quindi sono, insomma, un bel po' di anni ormai.
Un po' di anni, sì. Infatti noi ci siamo lasciati, che era il quinto anniversario, volevamo rifare il primo spettacolo che avevamo fatto, un po' per celebrare il fatto di stare insieme, vedere come eravamo cambiati, perché comunque è divertentissimo vedere i filmini degli spettacoli passati, prendersi un po' in giro, e volevamo fare il confronto appunto su, insomma, sul punto dove siamo arrivati adesso.
Posso dire?
Vai.
Volevo fare notare che ritorna sempre lo stare insieme, che sì, serve a tutti, sì, quanti.
Assurda, poi dopo questi due anni penso ancora di più. Bravo,
sì,
ottima osservazione.
Ma infatti anche noi abbiamo iniziato proprio per questo, perché erano già un po' di anni che io facevo teatro con un gruppo di bambini, dirigevo un gruppo di bambini, e a San Peliciano sempre.
Okay.
E siccome avevamo trovato un locale nel paese in cui c'era dentro un piccolo teatro proprio costruito nel cemento, che era abbastanza, non dico storico perché non è così antico, però comunque che aveva una sua storia particolare all'interno del paese, e quindi ci siamo detti ok, lo restauriamo, e non solo lo inauguriamo, ma lo inauguriamo con uno spettacolo che lì per lì pensavamo fosse una tantum. Quindi ci riuniamo noi, che quando facevamo il liceo avevamo fatto teatro insieme, mettiamo su uno spettacolo, così esperienza unica, divertente, e poi ci risalutiamo e ognuno torna per la sua strada. E ovviamente
non è stato così
non è
stato. Mai le cose come uno crede, no?
Esatto, non è stato così. E quindi dal 2014-2015 siamo in piedi, e nel frattempo abbiamo anche girato, perché siamo andati un paio di volte in Liguria, perché siamo gemellati con un'altra compagnia molto simile alla nostra, che si chiama Compagnia Sinistra di Lavagna, in provincia di Genova. E è molto interessante perché, appunto, dicevo, anche loro sono ragazzi giovani come noi, e sono un gruppo praticamente autogestito come il nostro. Poi dove altro siamo? Ah, beh, poi siamo andati.
Abbiamo girellato l'Umbria.
Sì, siamo
abbastanza.
Andati a vari festival, abbiamo fatto Bagliori d'Autore, abbiamo fatto
l'estate di Corcianesi.
L'agosto, sì, la Corciano Festival, e poi da un po' di anni siamo nella stagione teatrale dell'Auditorium di Passignano.
Oh.
Che infatti sarà il nostro ridebutto quest'anno dopo 2 anni di
Speriamo fermo. Di ricordarci come si fa, perché
sì, dai. Quanti siete in tutto?
È molto difficile rispondere a questa domanda, perché tra tutti i ragazzi, le ragazze che hanno orbitato intorno al gruppo teatrale, boh, tipo 40-50 persone. Okay, okay. Abbiamo fatto anche spettacoli dove eravamo 30 persone in scena, cose che adesso sono...
Infatti, anche perché nel frattempo quei bambini che avevo nominato io prima, nel frattempo fanno le superiori,
sono un po' riassunti.
Loro sono...
Ti salutiamo.
Sono entrati a far parte... ufficialmente, ecco.
E tu sei regista, giusto?
Sì.
Ma sono regista o anche attivo?
No, io recito anche, ma all'inizio in realtà è stata...
Come fa queste due, avere queste due personalità?
Allora, per certi versi è molto divertente, per altri è molto difficile, nel senso che io mi rendo conto che più il mio personaggio all'interno dello spettacolo è un ruolo piccolo e meno interagisce con gli altri, meglio è, perché lo posso seguire dall'esterno. Però è divertente perché, appunto, dicevo, già dall'inizio è stata più una necessità, perché abbiamo detto ok, facciamo questo evento così, siamo in pochi, cerchiamo di dividerci i compiti. Poi la maggior parte eravamo, come dicevo prima, tra ragazzi e ragazze, avevamo recitato insieme quando facevamo il liceo con Silvia Bevilacqua e Francesco Torchia di Liminalia. E è stata un'esperienza bellissima per tutti e tutte noi, e quindi c'era rimasto un po' questo, finita la scuola c'era rimasta questa idea di dire ma un domani forse ricominciamo, continuiamo, però avevamo 18 anni, dicevamo boh, ma sarà difficile rimettere su una compagnia poi con gli stessi, e invece
ci avete fatto.
Sì, tra una cosa e l'altra è andata esattamente così, e soprattutto la compagnia si è ampliata, perché oltre noi hanno partecipato fin dall'inizio delle persone che non avevano mai recitato, e quindi si è creata questa sinergia molto bella che ha permesso di innanzitutto di non farli sentire come gli ultimi arrivati, e soprattutto come persone che non erano in grado di fare le cose, tra virgolette, ma anzi è stato molto utile per tutti e tuttora lo è, perché... più o meno, adesso vabbè, quest'anno è un po' particolare perché stiamo questo spettacolo lo stiamo preparando con persone che hanno già recitato con noi, però molto spesso c'è chi comincia e dice oddio non so se sono in grado, e poi finisce che rimane e fa la costumista o fa
anche l'attore o l'attrice,
anche l'attore, l'attrice.
Insomma,
no, dico in più,
certo, può fare due registi, può fare due
esatto,
due
sì,
due
sì, due. Sì. Dopo
poi... necessita virtù,
esatto.
Sì, sì.
Quando c'è
domani poi torniamo, certo. Lorenzo attore, com'è Lorenzo attore, quindi per parte. Però domani domenica, giusto? Allora, vediamo se anche questo cantante, sentiamo se siamo d'accordo che domani è domenica, poi avete capito chi è, però la sentiamo, vediamo se è indovinata. Fra poco. Voce sottofono erano i miei ospiti, quindi le voci erano i miei ospiti sottofondo. Ma che succede? Non farò una maledizione, non faccio una maledizione, te lo prometto. No, tanto ti ringraziamo perché diciamo prima durante la musica che è bello che quei giovani, insomma, voi giovani avete, che siete il nostro futuro, il futuro della sua età, in un momento così difficile abbiate voglia di farvi sentire, di farvi ascoltare, di dare anche un segnale, no? Che si può anche durante momento difficile scrivere, esprimere le proprie sensazioni e anche, no, un punto di vista diverso, quindi grazie per questo. Ma non è che può fare Giulia, ma Giulia ha un sogno nel cassetto, per questa esperienza che ha avuto l'anno scorso, no? Come scrittrice, ha un sogno nel cassetto?
Sinceramente...
E la scrittura, se c'è.
A me scrivere è sempre piaciuto, nel senso che da piccola volevo fare la giornalista, poi ho cambiato un po' strada, mi piacerebbe... scrivere poesie, quello che sto provando a fare in questo periodo. Però il mio sogno più grande di tutti non riguarda la scrittura e sarebbe avere una fattoria.
Didattica o...?
Sì, didattica con i bambini per fargli conoscere la natura e gli animali.
Allora ti faccio un grande in bocca al lupo.
Grazie.
Se ci riuscirai...
Evviva il lupo.
Bravo, se ci riuscirai ti auguro di venire a parlare qui alla Rifonica, va bene? Ti aspettiamo. E se c'è una ragazza che si ascolta della tua età adesso, no? Che consigli dai? Che domani vorresti iniziare anche a scrivere su un qualcosa, che consigli daresti? Così proprio
non farsi spaventare dal fatto che gli altri sono migliori, perché non è che scriviamo per fare cose belle, scriviamo per fare cose vere, per buttare giù un'emozione che può anche essere universale e lo è più volte di quante pensiamo, perché l'esperienza di ciascuno è singola, individuale, particolare e unica. Però ci sono delle macro categorie universali che ci possono far sentire partecipi e parte di qualcosa.
Perfetto, chiara idea. Grazie, ringraziati. Mettiamo adesso una canzone e poi entriamo con i nostri ospiti. Ma che siamo a canna, giusto?
Sì.
Vediamo se questa si è indovinato. La sentiamo e poi torniamo. Ragazzi, un spettacolo questa canzone, e Roberto Vecchioni è un grande, quindi da un po' non la sentivo, grazie Giuseppe, da un po' non la sentivo questa canzone.
È datata come
sottoscritto. No, no, beh, le canzoni sono sempre belle. Giuseppe, ma al modellismo, allora mi dicevi che appunto mi ha fatto questo mondo minimo che vai tecniche, vai tipi di modelli, qual è però la difficoltà maggiore, no? Per chi deve ripicare, fare il modello di un qualcosa.
Dunque, la difficoltà maggiore è che parliamo comunque di miniature, quindi
appunto,
sono
oggetti
cose,
piccoli.
Oggetti piccoli. Anche in questo il modellismo può scegliere la scala,
okay.
Cioè la scala significa quanto il modello deve essere più piccolo rispetto al reale. Questa è una scelta molto soggettiva. Cambia da settore a settore. Se per esempio uno fa un veliero, penso che sia il soggetto più conosciuto, la nave di legno con,
sì, sì.
Ecco, io ho conosciuto persone, amici che hanno fatto una nave su un guscio di noce.
Mamma mia,
sì, sono dei psicopatici, poi ricoverati, però l'hanno fatta.
Quindi per coraggio e pazienza,
coraggio e pazienza, insomma. E poi ci sono gente che fanno cose gigantesche, perché adesso abbiamo parlato di miniature, però sono un modellismo anche particolare, può essere fare l'oggetto più grande della realtà. E io ho visto per esempio fare degli insetti, sono scatole di montaggio di vespe, di mosche, che dimostrano 100 volte più grandi. Quindi ognuno ha il suo, come si dice, la sua realtà. Nella fantasia del modellista c'è comunque una scelta vastissima, anche se per la maggiore vanno molti mezzi della seconda guerra mondiale, dire che quelli sono quelli che si vedono più spesso. I racconti, i libri, i film influiscono molto sulla scelta del modellismo.
In Italia quando è diffuso parecchio in alcune regioni?
Sì, devo dire di sì. Girando per le varie mostre conosco continuamente persone che fanno modellismo, si fanno sempre nuove amicizie, nuovi soggetti. E poi specialmente sui social, ultimamente con questi social si contatta un po' dappertutto, quindi si trovano in continuazione nuovi modellisti.
Per chi è cioè volesse provare domani, no? Ignorante, c'è, può andare da qualche parte a comprare dei, diciamo, dei,
allora,
no, tutto, ma le indicazioni, istruzioni per poter iniziare.
Sì, diciamo con i social si trova tutto online e molti filmati su YouTube che parlano di modellismo. Il modellismo si fa con i colori a pennello, aerografo, a inchiostro, colori ad olio, come dicevo prima, cioè una scelta vastissima. Per questo il modellismo sviluppa tanto la fantasia, perché praticamente non hai limiti. Anche i due semplici stuzzicadenti possono servire per costruire un pezzo, sì, di un modello.
Guarda, ho visto su internet delle opere veramente.
No, ci sono
fatte un po' come
a vivo. In questo momento mi sto divertendo, dilettando a costruire un personaggio tratto dai fumetti di Bombi, Sturman Trooper, non so se qualcuno ne conosce, qualcuno no. Che quello non è neanche un modellino, però è la voglia mia di rivivere questo personaggio, questa epoca, perché poi ha vissuto una certa,
certo,
epoca, ha fatto, erano i diari dei bambini, quindi di rivivere questa macchietta, che poi era una macchietta.
Sì, ma poi è bello, anche il modellismo ha delle epoche, vive delle epoche.
Sì,
no?
Come tutti,
appunto.
Tutti seguiamo una moda.
Assolutamente. Da modellismo al teatro, perché la prima cosa, Lorenzo, com'è Lorenzo attore e com'è nata questa passione? E poi hai vista, parliamo di spettacoli, no? Come sono andati i vostri spettacoli in generale? Adesso non parlo del, no,
certo,
sì, Sanno, Duvani, sì, Covid, sì, ma in generale, sì, come sono andati i vostri spettacoli teatrali? Vai,
sì,
chi parte per primo?
Parto io, dai. Vai. Io la passione per il teatro, per recitare, appunto, mi è nata al liceo, iniziando a fare il laboratorio teatrale che abbiamo già citato, di cui, insomma, porto un ricordo bellissimo. È una lezione di vita tanto bella, cioè che l'essere un amatore, amatoriale, e essere professionale non sono due cose diverse, ma possono coincidere, no? Perché c'era Francesco, che era il mio maestro di teatro, il nostro maestro di teatro, che diceva sempre che nella parola amatoriale c'è amore. E quindi vivere questa dimensione è bellissima, perché si fa una cosa solamente, puramente per l'amore di farla. E devo dire poi che con il gruppo teatrale appunto non ci annoiamo neanche mai, no? Perché magari uno può dire, facciamo solo commedie, allora recitare solo le commedie, sì, è divertentissimo perché uno ride, scherza e tutto quanto, però alla fine è un po' monotono, perché vai a ricercare sempre un po' lo stesso stereotipo, le stesse cose, invece alternando commedie, pipponi, perché vabbè, diciamo, uno non è che
si chiamano così,
si chiamano, possiamo dire tragedie,
tra metà come si chiamano, da quello... Cioè, le tavettengo pipponi sarebbero che spettacolo.
Vabbè, tragedie,
drammoni,
insomma, psicologici.
Pensavo peggio.
No, abbiamo fatto le cose molto allegre, cose un po' più dark, po' più buie. E io devo dire che appunto questa dimensione attoriale la vivo tanto bene, perché mi serve innanzitutto per riscoprire un po' me stesso anche, no? Perché alla fine, quando ti devi calare negli altri personaggi, una delle cose che dicono tutti gli attori professionisti e non, che riscoprendo determinati sentimenti, sensazioni, calandosi appunto nel personaggio, ti ritrovi un po' una parte di te stesso. E poi chiaramente è un grandissimo sfogo, perché comunque stai insieme, ti muovi tanto, insomma, un momento di condivisione è bellissimo. Quindi, ecco,
qual è lo spettacolo più bello che avete, no, più bello che vi è rimasto impresso fino adesso?
Io penso,
sono tanti, penso, però uno che mi è rimasto impresso.
Sì. Io me ne è venuto in mente uno, penso che parlo sicuramente a nome di entrambi, però forse a nome di tutti, una commedia che si chiama La Luna degli Attori, che è una commedia americana, che abbiamo recitato per il Corciano Festival nel... ho perso il conto degli anni.
Non importa, una delle tante estate.
Esatto. Che abbiamo... Da 2014.
Esatto.
Sì, esatto, prima del Covid. Vabbè. Comunque, sì, che è stata una delle sfide più grosse, perché credo che sia stato lo spettacolo più difficile da mettere in scena fisicamente. Ovvero, non solo del fatto che eravamo pochi personaggi, eravamo in 6-8, non eravamo neanche 10, erano pochi personaggi, ma mi ricordo benissimo questo andirivieni fra dentro e fuori scena, con una scenografia con 4-5, no, anche più, svariate porte, il ritmo serratissimo, asfissiante, esatto, dei personaggi molto caratterizzati, molto difficili, uno spettacolo preparato l'estate, quindi sfidando anche le condizioni meteorologiche del caldo a 40 gradi, però ci è rimasto tanto, tanto nel cuore, perché ci siamo divertiti e divertite tantissimo. Un altro spettacolo che forse è tra quelli che ricordo meglio, è completamente diverso, appunto per ribadire il fatto che proviamo a fare di tutto, ci piace sperimentare, è uno spettacolo sulla vita e le opere di Beckett, perché Beckett è uno dei miei drammaturghi preferiti, è un po'...
L'ha scritto lei, tra l'altro.
Sì, vabbè, ci arrivavo.
Vabbè, comunque, insomma...
Sì, era una cosa che avevo iniziato a scrivere nel 2016, avevo questa idea di portare sulla scena non un'opera di Beckett, anche perché Beckett... secondo me Beckett è per tutti, però non tutti sono per Beckett, perché è un qualcosa che intimorisce molto il frequentatore di teatro abituale, e quindi ho detto non voglio mettere in scena un'opera di Beckett, ma un'opera su Beckett, e niente, dal 2016 mi era venuta questa idea, l'ho un po' limata negli anni, fino a che, questo mi ricorda, era il 2018, non è vero, 19, ecco.
Non diciamo dati, se non mi sbagliate, diciamo, fate prima.
No, ma anche perché scherzo, io dopo il Covid non ho più idea di che anni fossero.
Sì, il Covid anche sono noi un po'.
Sì, vari anni, diciamo che vari anni dopo l'abbiamo, siamo riusciti a portarlo in scena e è stata veramente un'esperienza bellissima. Parlo per me, ma io penso che per veramente per tutti. E poi abbiamo lo spettacolo, quello che faremo adesso, che
marzo, no, 14,
sì, il 18 marzo.
A che ora? San Feliciano.
Venerdì, lo facciamo a Passignano, dovrebbe essere circa 21:15, visto c'è quel quarto d'ora accademico. Sì. Ormai,
ed è un fantastico venerdì, Tito?
Un fantastico venerdì, no, nel senso, un fantastico venerdì, cioè che è venerdì 18 marzo. Lo spettacolo si chiama Il Petit Café.
Okay.
Non mi metto a dire l'autore perché probabilmente sbaglierei pronuncia.
È stato in Francia, no?
Esatto, sì. In Francia, esatto, okay. Esattamente.
Un petit pensavo.
Esatto. Però okay. Bello, torniamo con un commedione, di modo che insomma pensiamo che tornerà a teatro, adesso ci siamo un po' di ridere.
Esatto, speriamo che torni anche bene a teatro. Esatto.
Sì, perché in realtà quando ci siamo fermati per il Covid stavamo preparando tutt'altro. Però appunto abbiamo detto che se dobbiamo riprendere, che la gente ha voglia di ridere. Bene, perché dopo 2 anni di Covid
ce n'è bisogno. Poi con i mani contatti godremo anche l'altro spettacolo. Iuro, che sta Giulia, la faccio anche a te. E hai fatto questa esperienza nella scrittura l'anno scorso, ma è un sogno legato alla scrittura? Oppure un sogno tuo, come ci ha detto Giulia?
Allora, un sogno innanzitutto è qualcosa di tanto, tanto grande. È un po' un desiderio, però elevato alla ventesima, forse. E è un po' la nostra realtà ideale, quello che vorremmo. E ad oggi, se ti dovessi dire una cosa che vorrei, è avere nella mia libreria un libro con sopra il mio nome.
Bello.
Questo sarebbe...
Avete idee chiare, questo è importante, bravi. Assolutamente. Perché hanno idee chiare, quindi... Bello, avere idee. Invece, tu sapete, diciamo, se non siete come modeista?
No. No, non particolare.
Qualcosa che ti piace, fa un anno potevi modellare, fa un anno, qualcosa che ti hai in mente che ti piacerebbe, che ti è rimasto, che non hai potuto modellare in questi anni?
Beh, più di una cosa non ho potuto modellare. Diciamo che uno dei sogni in cassetto era una battaglia fra Grecia e Macedoni, che ha segnato un po' l'epoca del tramonto della frange greca, quindi... il tempo dell'eroismo, il tempo dei grandi classici greci, tant'è che cade la Grecia e prende il comando di Macedoni, da lì comincia l'era di Alessandro Magno, la battaglia di Cheronea davanti ad Atene, dove cade e vengono uccisi tutti, da prima all'ultimo, gli opliti del sacro squadrone tebano. Ecco, diciamo, quella è proprio la fine di un'epoca classica. Quello probabilmente ho già cominciato a progettare, un po' di pezzi li ho fatti, però più che un sogno poi diventerebbe un incubo, perché è molto, molto grande. Se Draghi vuole fa un paio d'anni va in pensione, chissà che non riesca.
Ma anche fino al prossimo anno c'hai il tempo. Eh? Draghi fino al prossimo anno ancora pensione non ci va, quindi c'hai il tempo fino al prossimo anno, penso.
A pensarci, da quando sono pensione penso.
Tanto a pensarci poi.
Pensiamo alla pensione.
Poi
vediamo i nostri.
Ma ha fatto veramente una canzone, perché parliamo di appunto modellismo, e anche un negozio di antiquariato è, per se dovessi un esempio, no, di modellismo.
Certo. Se in un negozio antiquariato il modellista può trovare diversa documentazione.
Appunto.
Trovare come erano fatte le cose, che passate. Poi non ci sono più. Infatti. Quindi anche un ritorno al passato, come dicevo prima, il modellista fa sempre ricerca di quello che non c'è più, di quello che potrebbe riportare in vita, almeno idealmente.
E 12 anni fa un cantante, che probabilmente molti conoscono, fece una canzone chiamata Il negozio antiquariato. L'ascoltiamo, forse voi avete indovinato, ma non lo dite, vediamo chi ascolta se indovina, e poi teniamo per gli ultimi 10 minuti finali qua la domanda per poter uscire da questa stanza e poter tornare a casa. Non rispondete bene, chiaramente dovete rimanere qua fino a lunedì. Tu la scuola vai lunedì, no? Quindi fai in tempo, quindi mattina da qua va direttamente a scuola, no, scherzo.
Io mangiato un sacco di fagioli, ci riempio la cosa.
Il bagno c'è, guarda qui. Nicola Fabi, e qui è con il negozio antiquariato, ho detto io, a dopo. Il negozio antiquariato, insomma, ragazzi, andate nel negozio antiquariato perché potete trovare oggetti, documenti, informazioni, spunti per le vostre passioni, chissà, per anche nuove passioni, quindi andate nei negozi, insomma, sono oggetti del passato che legate all'epoca, quindi è sempre bello.
Testimonianze del passato.
Bravissimo. Allora, siamo andati alla fine, ragazzi, noi faccio complimenti perché siete stati bravissimi, però prima di assolutare ricordiamo ancora i contatti e gli eventi, parte dal teatro perché fa un mese, no? Sì. Neanche un mese.
Non ce lo ricordare, no. Perché adesso abbiamo un mese in
tempo. Ma allora ti faccio una domanda, cioè, ti faccio una domanda cattiva. Un mese, non so. A te, com'è come regista?
Ma noi la prendiamo un sacco per il sedere. No, no,
per la sedia.
Esatto, per la sedia. No, no, molto brava. Poco dittatoriale e molto empatica. Ecco.
E lui com'è come attore?
Stessa cosa,
okay. Par condicio,
no, è vero.
È empatico. Sì. Appena l'ho visto, ho detto un atto empatico. Guarda.
Però 18
maggio. Soprattutto sulla parte del prenderci in giro, no, ma scherzo, è ottimo. Ma tutti in realtà.
Siete emozionati del fatto che ci sa il pubblico, no? Di spedio, ci sa.
Tantissimo,
che...
sarà una. Cioè, sì. Sarà un banco di prova.
Non dopo due anni vedete il pubblico,
esatto,
no?
Cioè, sì. Uno comunque, tra virgolette, è sempre un'emozione poi, fortissima, appunto. No? Però uno si abitua, nel senso, magari fai 2-3 spettacoli l'anno, anche diversi fra loro, però il pubblico lo vedi sempre, no? C'è un rapporto vivo.
Che adesso... poi comunque anche lì. Vabbè, certo. Tutte le volte c'è quel sai dire oddio c'è il punto, però forse stavolta sarà particolarmente emozionante, sì.
Perfetto, ricordiamo che è ancora data, dove e i contatti, vai.
18 marzo, auditorium di Passignano, il gruppo teatrale Regalmente ma non troppo, che potete trovare in qualunque social vogliate utilizzando questa dicitura, sì. Porterà in scena Le Petit Café e niente, noi vi aspettiamo e siamo felicissimi di vedervi in platea.
Perfetto. Se ci fosse qualcuno che si ascolta sicuramente, ma che volesse domani iniziare a fare teatro, no? Così, vi ascoltate, se domani voglio anch'io buttarmi nel teatro, che consigli daresti?
Fatelo, perché è una delle cose migliori.
Anche chi non ha mai fatto,
sì, a ogni età, perché diceva Lorenzo prima, ma io lo sottoscrivo e aggiungo altre cose, che il teatro ha tantissimi benefici a tutte le età. Perché oltre sì che il discorso relazionale con se stessi e con gli altri, ma aiuta molto ma banalmente nel parlare in pubblico, nel parlare con persone sconosciute in situazioni diverse, è molto utile a persone che magari si sentono timide e poi scoprono che sono le più estroverse del gruppo. E sviluppa veramente tante abilità e capacità che ciascuno ha o non sa ancora di avere, quindi fatelo.
Se avete il dubbio buttatevi, nel dubbio, è l'unico
sì.
modo di
risolvere il dubbio,
esatto.
E Giuseppe, i contatti, e se domani uno vuole fare qualche modellismo, scusa, che consigli dai?
Allora, consiglio che più o meno è dato prima, sui canali social si trova di tutto, altrimenti venite in via Savonarola 33 e trovate la sede dell'UMP, Unione Modellisti Perugini, che saranno felici di darvi una mano e illustrarvi quant'è questa materia. Inoltre vi posso ricordare che da sabato prossimo a Pietrafitta, al Museo Paleontologico dell'Umbria, mi sembra, comincia una mostra di modellismo all'interno del Museo Paleontologico, quindi un'occasione per avvicinarsi senza impegnarsi troppo e dare una mano sia modellisti sia che la socialità.
Assolutamente. Da sabato prossimo, no?
Sì.
Perfetto. Giuro, un consiglio se devi dare a una giovane che domani vuole come te scrivere qualcosa su, non sulla pandemia, ma su se stessa, sulle emozioni. Adesso siamo stati il Covid. Iniziamo a dimenticarci del Covid, sennò diventa veramente ormai si passa di Covid, fa un po' veramente, no, da parecchio. Che consiglio daresti?
Il consiglio da dare è quello di guardare dentro se stessi, perché alla fine non ci sono parole giuste e parole sbagliate, ci sono solo parole giuste, perché ognuno ha le sue parole giuste, che non sempre sono quelle che vengono dalla testa, ma nella maggior parte dei casi quelle che vengono dal cuore. Quindi di seguire quelle.
E scrivete, bravo. Domanda per uscire da qua sani e salvi, pronti? Non vincete soldi, purtroppo qua non abbiamo soldi.
E potevi di prima, ci venivo, cavolo.
Siete una bottiglia d'acqua, poi la prossima volta tornate, scherzo, vediamo, vi sento, fate sentire la canzone, la musica. Aspettate che c'è chiaramente la pubblicità. Aspettiamo indietro perché c'è, ok, sta finendo. Ok, no, ancora no. Ecco, è finita, aspettate, rimanetemi in linea. Basta, ok. Allora, questa è la musica di sottofondo. Non siamo, non c'è Gianni Scotti qua presente in studio, sono noi a Gianni Scotti. Non vincete soldi, però avete 5 secondi. Allora, Giuseppe, con una parola e una frase, vedi tu, aumento il volume della musica. Cos'è per te il modernismo? Il modernismo, aspetta, che cos'è?
Una parola. Passione.
Tu sei salvo, puoi
passione
tornare.
E fantasia.
Benissimo. Per Lorenzo e
Lucia.
Lucia. No, il cuffio non ce l'ho, ma poi non metto. Tranquillo. Tranquillo. Che cos'è il teatro? Con una frase, vai, a testa.
Il teatro.
Vai.
Il teatro è una dimensione parallela. Dai.
Sei d'accordo o aggiungi qualcos'altro?
Sono d'accordo. È la dimensione parallela che si apre al mondo che viviamo.
Questa è una coppia in cuore. Bravo, così è commentato. Invece per Umica, che cos'è? È la scrittura.
La scrittura è arte, poi per se stessi è un amore che si sviluppa.
Perfetto, siete savi, potete ritornare a casa, ci avete fatto.
Grazie.
E vi intanto ne ringraziavi e ne aspettavi e ne, spero di avervi presto di nuovo qua da me, qui a Radiofonica siamo a Fulta. Vi lascio una canzone perché ci vuole nella vita anche, oltre a passione, chiedersi fino in fondo anche un po' di fortuna. E qualche anno fa un cantante, Giovanotti, fece una canzone su un ragazzo fortunato, e quindi ne auguro buona fortuna a tutti quanti, a voi con spettacolo, a Euroviche, ai modellisti, ragazzo fortunato con Lorenzo Giovanotti. Noi ci vediamo invece lunedì prossimo, quindi dopodomani, con qui lunedì alle 8:30 con Siamo a Frutta dai 15 alle 17 sabato prossimo. Grazie ancora, in bocca al lupo.
Grazie
sabato
te,
venerdì.
No, scusa, però a teatro non si dice in bocca al lupo,
come si dice?
In cura della barriera.
Beh, merda. Non so se la puoi censurare, però merda.
Diciamo merda, in cura barriera, sarebbe tutto quanto. Venerdì 17
maggio. 18 maggio.
Non ci siamo scordati. Grazie ancora e a presto e buon sabato e buona domenica a tutti. Ciao ragazzi, vi lascio con il ragazzo fortunato di Giovanotti. Ciao.
Ciao.